Erofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
State ascoltando Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo, siamo al Vox Box, io sono Caterina Moser, con me ci sono Silvia Pegurri e Marta Formato e siamo qui per la puntata di Eurofonica come tutti i mercoledì e oggi siamo in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo.
E mi raccomando, se volete essere sempre informati sulle novità dell'Unione Europea, seguiteci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter di Eurofonica e Raduni.
Nonostante le difficoltà atmosferiche siamo riusciti ad arrivare anche questa volta al Parlamento di Strasburgo, ultima puntata in trasferta dell'anno dove abbiamo lasciato spazio in particolare ai diritti umani anche per la giornata internazionale dei diritti umani che ogni anno ha ricorrenza il 10 di dicembre. Ma vogliamo cominciare questa diretta questa sera insieme all'eurodeputata Cécile Young che abbiamo piacere di avere qui insieme a noi. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Grazie onorevole di essere qui. Uno appunto dei temi centrali in questa plenaria è stata la consegna del premio Sakharov. È stata consegnata per la prima volta il premio all'opposizione venezuelana e quindi non solo ad una persona che si è appunto differenziata per i diritti e della libertà di stampa, di pensiero, insomma, ma un'istituzione politica. Ci può fare un commento su questo premio? Insomma, qual è stata l'importanza?
Beh, io credo che ciò che tutti noi abbiamo visto in Venezuela non poteva lasciare comunque insensibile questo Parlamento e giustamente la maggioranza ha votato anche per riconoscere la libertà di pensiero, ma anche in qualche modo questo premio deve essere anche un monito per accompagnare un popolo, un paese sulla via della democrazia. Abbiamo visto i moltissimi giovani che erano scesi per la strada, prigionieri e politici. E poi molto commovente anche il messaggio di Led Zema, che devo ricordare che ha anche origine italiana, quindi ex sindaco di Caracas, ha origine italiana, quindi a maggior ragione anche per il nostro paese è importante seguire da vicino e vedere insomma questo passaggio. È la prima volta, per cui insomma suscita, come ogni prima volta, suscita sempre da una parte un forte coraggio per fare questo passo, dall'altra parte comunque anche critiche, le critiche non sono mancate, però credo che in questo momento noi dobbiamo avere a cuore i diritti umani, dobbiamo avere a cuore la democrazia, l'Europa non deve perdere, non deve perdere di vista ciò per cui è conosciuta nel mondo intero, democrazia, pace, e questa lo dobbiamo portare ovunque.
E cambiamo argomento, anche se comunque rimaniamo nel tema dei diritti umani, questa volta dei diritti degli immigrati in Libia, e la situazione è abbastanza critica, quindi cosa può fare l'Europa soprattutto in vista della revisione del Trattato di Dublino?
Sì, l'Europa può fare tanto. Intanto vorrei partire dalla revisione di Dublino, che in qualche modo non è direttamente collegato, però in qualche modo ha un forte impulso in tutto questo percorso, perché dal regolamento di Dublino che noi vediamo che è mancata la solidarietà, cioè quella base di pilastro, di principi che noi dobbiamo mettere all'interno delle politiche europee, che è solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, è venuta a mancare insomma questo pilastro all'interno del regolamento di Dublino. Poche settimane fa abbiamo votato all'interno della mia commissione, quindi io ho lavorato attivamente per la modifica di Dublino, e quindi vorrei specificare che il Parlamento ha già votato e ha votato una riforma abbastanza ambiziosa, togliendo proprio quella stortura che si basava sul principio di paese di primo approdo, quella che ha messo in ginocchio l'Italia, ha messo in ginocchio la Grecia, la Spagna, cioè quando una persona arriva in Italia lì rimane e lì insomma dovrà fare tutta la sua procedura. È la crisi di solidarietà che ha spinto gli stati membri a poter prendere decisione e soluzione per poter in qualche modo gestire ciò che non deve essere una gestione di uno stato, ma di 28 stati membri. Allora è di qua ne ha risentito un po' anche tutto il processo il nostro rapporto con la Libia. La Libia si sapeva già da tanto, non è da oggi. Io mi ricordo quando ero ministra all'integrazione, e nel 2013 avevamo assistito alla tragedia di Lampedusa, e già da lì abbiamo sentito le testimonianze dei sopravvissuti, e avevamo iniziato devo dire con un progetto ambizioso che era Mare Nostrum, che è il più grande azione, la più grande operazione umanitaria, serviva proprio a riportare al centro di tutto l'essere umano, prima di tutto salvare le vite.
E da qui speriamo che appunto anche il trattato di Dublino sia nell'indirizzo di un principio di solidarietà tra tutti gli stati.
Esattamente.
Noi ringraziamo tantissimo l'onorevole Cecil Chiang di essere stata con noi e ascoltiamo una clip estratta dalla conferenza stampa subito dopo il premio Sakharov del Presidente del Parlamento Antonio Tajani.
Eurofonica.
Il premio Sakharov, l'opposizione venezuelana, non è stata una mia decisione, è stata una libera decisione del Parlamento che ha votato e deciso di assegnare il premio Sakharov all'opposizione Venezuela. Per quanto riguarda il mio personale interessamento in Venezuela, io sono italiano e sapete che ci sono tanti venezuelani di origine italiana, tanti venezuelani della diaspora che vivono in Italia, tante famiglie miste, quindi Venezuela suscita grande interesse. Ho avuto occasione di vedere l'aggressività da parte dei parlamentari legati al signor Maduro che mi hanno aggredito dopo il mio discorso dove illustravo quello che aveva detto il Parlamento europeo, che eravamo preoccupati per la situazione democratica in Venezuela, ma io non ho fatto altro, all'epoca ero vicepresidente del Parlamento e membro dell'assemblea Eurolat, dire quello che era, rappresentare il voto di un Parlamento democraticamente eletto.
Erano le parole del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani subito dopo la consegna del premio Sakharov alla conferenza stampa. Il premio è stato consegnato all'opposizione democratica in Venezuela.
Infatti, come dicevamo poco fa, è la prima volta che l'Unione Europea dà questo riconoscimento a un'istituzione pubblica. Quindi è un dato importante perché dimostra che all'interno dello Stato venezuelano c'è una lotta tra chi protegge i diritti umani e la libertà e chi invece li sta attaccando.
Infatti la situazione in Venezuela è molto grave, il paese sta attraversando una serissima crisi politica ed economica. Secondo il Foro Penal Venezolano ci sono ancora almeno 300 prigionieri politici nel paese.
C'è un'altissima inflazione che obbliga i venezuelani a vivere in condizioni durissime, più di 120 quest'anno nelle manifestazioni contro il governo Maduro. Julio Borges, che guida l'Assemblea Nazionale, Antonio Lezema erano presenti e sono intervenuti in plenaria, sono stati premiati in plenaria. Hanno ritenuto importante ricordare che questo premio non è la completazione di un percorso, ma solo l'inizio, deve diventare un punto di riferimento per la transizione democratica nel paese. E il premio Sakharov appunto è intitolato allo scienziato sovietico Sakharov, viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo dall'88. Quest'anno è il 30° anniversario e in occasione appunto il Parlamento europeo e Magnum Photos hanno seguito e documentato la vita quotidiana di attivisti e attivisti per i diritti umani in Tunisia, Cambogia, Etiopia e Bosnia Erzegovina.
E questa mostra fotografica dei Defend Our Freedoms 30 Years of the Sakharov Prize è stata inaugurata al Parlamento europeo ieri, martedì 12 dicembre, e girerà l'intera Europa, passando anche da Roma nel 2018. Potete tenere d'occhio il sito del Parlamento europeo per scoprire le date dell'esposizione.
Ma parleremo di diritti lungo tutto l'arco della nostra puntata. Infatti, tra poco ci raggiungerà l'europarlamentare Alice Schlein del gruppo dei Socialisti Democratici.
Noi intanto torniamo in musica e torniamo tra pochissimo sempre su Eurofonica.
Plaisir de lire, je suis fou de lettres d'amour. Tu es fou, toi, tu es le mien.
Je suis fou de toi,
pour
et tu es
toujours fou de moi. Je suis fou de toi. En tout cas, fou de toi, toi. Que tu touches la bouche avec la
la tienne. Et quand je vais te quitter, tu vas pleurer comme une madeleine. Je suis fou de toi.
State ascoltando ancora Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. La Commissione europea ha presentato anche una sua proposta di riforma dell'Eurozona. Ascoltiamo la questione approfondita da Sonia Kurzel.
Settimana fa a Bruxelles la Commissione europea ha presentato una proposta di riforma dell'Eurozona per ottenere maggiore integrazione e stabilità entro il 2019. L'idea di base è di rafforzare l'unione monetaria garantendo unità, efficienza decisionale e responsabilità democratica delle istituzioni comunitarie. La prima proposta della Commissione è quella di trasformare il meccanismo europeo di stabilità in un fondo monetario europeo, in modo che i fondi per i programmi di assistenza ai paesi in difficoltà vengano gestiti a livello comunitario anziché intergovernativo. Lo stesso vale anche per il patto di bilancio, che in questo modo potrebbe essere integrato nel quadro legale UE. Un'altra innovazione riguarda la creazione di un superministro dell'economia e delle finanze, che faccia da legame fra la Commissione e i governi col compito di vigilare le finanze pubbliche. Nella prossima Commissione questo compito dovrebbe essere adottato dal presidente dell'Eurogruppo, organo che attualmente riunisce 19 ministri delle finanze della zona euro, in modo da rafforzare trasparenza, efficienza e responsabilità politica del processo decisionale. Inoltre, la Commissione ha proposto per maggio, in concomitanza con la presentazione del bilancio comunitario per il 2021-28, di introdurre un budget per sostenere le riforme economiche, aiutare i paesi che vogliono entrare nella zona euro a adeguarsi agli standard europei e stabilizzare il livello di investimenti in caso di shock. Tutte queste riforme dovrebbero portare al completamento dell'unione bancaria e dell'unione dei mercati e essere adottate entro la primavera 2019, quando si svolgeranno le elezioni parlamentari europee. Non tutti gli stati sono ugualmente soddisfatti della proposta, la strada è ancora lunga e piena di ostacoli. I diversi approcci alle riforme degli stati membri e la mancanza di un governo in Germania potrebbero complicare le cose, ma il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker rimane ottimista, affermando: non vi è momento migliore di riparare il tetto di casa di quando brilla il sole. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
Eurofonica. Ma in questa plenaria si è parlato anche di altro. Un argomento molto scottante è sicuramente stato i Panama Papers, i documenti su cui aveva lavorato anche Caruana Galizia, la giornalista uccisa di cui abbiamo parlato anche nelle scorse puntate.
I Panama Papers sono la più importante fuga di notizie registrata ad oggi in relazione al riciclaggio di denaro o all'evasione fiscale. Si tratta di 11,5 milioni di documenti trapelati dallo studio legale e dalla società fiduciaria autorizzata di Mossack Fonseca. E per metterli in un contesto e far capire la loro importanza, dato che i numeri non rendono sempre l'idea, basti pensare che è una quantità di dati superiore a quella complessiva di Wikileaks, che ricorderete è successo nel 2010, di Offshore Leaks, LukeLeaks e Swiss Leaks.
La pubblicazione di questi documenti è il frutto di un'approfondita indagine giornalistica. Il problema però è un problema che va avanti da anni, come dimostrano le numerose fughe di documenti che abbiamo già citato. Panama Papers è solo l'ultima di una lunga lista. Cosa propone di fare l'Europa per cambiare la situazione?
Beh, in Parlamento il dibattito è stato molto acceso e tra tanti interventi l'onorevole Miguel Urbán Crespo ha detto che se questa commissione ha dimostrato qualcosa è che questo non è un problema culturale, ma un problema strutturale. L'evasione e l'elusione fiscale sono problemi strutturali e giustamente per questo proponiamo una commissione permanente, niente più commissioni speciali. Al momento esiste infatti una commissione d'inchiesta, la PANA, creata dopo le rivelazioni dei Panama Papers, con il compito di esaminare l'impegno dell'Unione Europea e degli Stati membri nella trasparenza in materia di tasse.
Ma se fossero approvate queste proposte contro le evasioni fiscali, i paesi europei saranno effettivamente in grado di metterle in atto?
È difficile dirlo in anticipo. Nei Panama Papers sono presenti i nomi di 12 attuali ex capi di Stato, di circa 200 politici di tutto il mondo, non solamente europei, ma anche molte, in più ci sono anche molte celebrità. Infatti, a differenza di quanto avvenuto nel caso dei LuxLeaks, il presunto coinvolgimento di persone politicamente esposte in un'attività possibilmente illegale potrebbe condurre a una situazione in cui alcuni governi non sarebbero disposti a indagare in maniera adeguata.
Infatti il problema è un problema molto serio, anche perché l'evasione fiscale porta via miliardi di euro all'anno dall'Europa.
Sì, si stima che con il denaro perso dalle autorità nazionali a causa della perdita di gettito fiscale associata ai Panama Papers sarebbe stato possibile sostenere 1,5 milioni di posti di lavoro in tutta Europa. Quindi è davvero una perdita enorme da aggiungere alla perdita anche dell'IVA.
E noi torniamo tra pochissimo sempre a parlare di Europa, sempre a parlare di Eurofonica.
I'm on it, get on it, the chips are on fire, you know I need it, much closer, I'm trading just a little, my step on it, electronic, the chips are on fire, I'm much deeper, a sleeper, I'm waiting for the final trip.
Sulle note dei Casabian voi state ancora ascoltando Eurofonica e vi abbiamo detto che vi avremmo parlato ancora di diritti in tutta la puntata, infatti ne parliamo ancora. Tra i temi principali trattati in questi giorni in plenaria, i diritti umani hanno avuto vari spazi di espressione. Abbiamo parlato prima del premio Sakharov, ma parliamo anche di coloro che negli ultimi anni sembrano essere le maggiori vittime di violazioni dei diritti, cioè i migranti e nel dettaglio la loro condizione in Libia.
E si parla di schiavitù, di violenze sulle donne, di mancanza di sussistenza primaria. L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni stima 700.000, un miliardo di migranti in Libia che necessitano urgente aiuto. Ieri pomeriggio in plenaria si è discusso insieme all'alto rappresentante Mogherini della task force decisa al summit Unione Europea-Africa in Abidjan, Costa d'Avorio, tenutosi a fine novembre. Gli stati europei, assieme ai governatori africani e le Nazioni Unite, sono giunti ad un accordo che aiuti e protegga i fondamentali diritti di rifugiati, migranti e richiedenti asilo, affinché questi ultimi riescano a rinascere nei propri paesi di origine. Per risolvere il problema della povertà, dei conflitti, della tratta di esseri umani e delle reti di trafficanti, il Parlamento ha voluto sollecitare, attraverso la richiesta di attuare un reinsediamento delle persone, l'istituzione di programmi di ricongiungimento familiare e di corridoi umanitari, partendo dalle motivazioni che spingono le persone a fuggire dal proprio paese d'origine.
A riguardo abbiamo anche incontrato il presidente dei Socialisti e dei Democratici, Gianni Pittella, e se siete curiosi di sentire la sua intervista, seguiteci ancora sulle nostre pagine social e la pubblicheremo prossimamente.
E dal diritto alla vita passiamo al diritto di libera espressione. Nei giorni scorsi si è affrontato anche il tema della libertà di parola sul web affinché venisse richiesto maggiore spazio decisionale e controllo da parte della Commissione Europea piuttosto che alle imprese private, insomma, rispetto ai contenuti in rete. Domani mattina si discuterà anche dei casi di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.
Affrontando ancora la difesa dei diritti umani, al centro dei dibattiti si è parlato di coloro che sono i più fragili e i più bisognosi di tutela. Infatti domani si voterà la risoluzione relativa alla posizione degli Stati membri sulla lotta all'abuso, allo sfruttamento sessuale dei minori. Anna Maria Corazza, eurodeputata per il Partito Moderato, ha affrontato la relazione relativa all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori, sull'attuazione della direttiva 93 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio di dicembre 2011.
Ma facciamo qualche passo indietro. La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni richiese l'autorizzazione della direttiva, la quale venne accordata nel maggio 2015. Tuttavia, a causa dei ritardi di alcuni Stati membri nel recepire la direttiva, la Commissione ha rimandato la pubblicazione di dette relazioni di un anno, presentandole in Parlamento solo nel dicembre del 2016.
E l'obiettivo che si è posto è quello di risolvere la mancanza di una legislazione che non riesca a contrastare le sofisticate reti criminali di abuso sessuale dei minori online. La relatrice inoltre ha individuato i paesi che devono compiere alcuni sforzi per permettere la concreta e la piena realizzazione della violazione in quanto reato transfrontaliero, che richiede una collaborazione transnazionale che lavori anche ad una condivisione di informazioni tra gli stati.
Addirittura si parla di nuove forme di reato come il revenge porn, cioè la pubblicazione di immagini intime per vendetta, e l'estorsione sessuale, che si diffondono sempre di più in rete tra i giovani e che nel peggiore dei casi sfociano in suicidi da parte delle vittime. L'eurodeputata Corazza non ha potuto non sottolineare inoltre anche la condizione dei minori migranti in quanto maggiormente esposti al rischio perché spesso non accompagnati e continuamente esposti a contrabbandieri e maltrattamenti.
Ma un'altra situazione davvero delicata al momento è la crescente tensione a Gerusalemme, ma ce ne parla Antonio Megalizzi.
Eurofonica. A volte bastano 4-5 parole per scatenare una guerra, specie se sei il presidente degli Stati Uniti e se liquidi in 8 secondi il più famoso e sanguinario conflitto esistente al mondo, che ha causato più di 100.000 morti, una marea di intoppi diplomatici e un crescente odio di stampo religioso. Un po' come un bicchiere di cristallo che viene tenuto in piedi da altri fragilissimi soprammobili che, cadendo, creano un rocambolesco effetto domino. Così Donald Trump, a pochi giorni dalle minacce alla Corea del Nord, se ne esce con una frase che nel giro di 24 ore ha già causato 4 morti e migliaia di feriti. Gli Stati Uniti riconoscono Gerusalemme come capitale di Israele. Apriti cielo! Hamas, l'organizzazione fondamentalista palestinese per eccellenza, ha dichiarato che Trump, con questa frase, avrebbe aperto le porte dell'inferno, annunciando un'imminente intifada. L'ennesima. L'ONU, da parte sua, si è trincerata dietro imbarazzanti «lo pensa solo lui». Persino la NATO non appoggia il presidente USA, mentre la Russia ha immediatamente contattato il leader palestinese Abu Mazen, dichiarandosi preoccupata per la presa di posizione di Trump. Ma in tutto questo l'Europa dove si colloca? Immediate le dichiarazioni del presidente francese Macron, che disapprova l'uscita americana e invoca rispetto per le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il quale aveva condannato le occupazioni di Israele a Gerusalemme Est. Le istituzioni UE, invece, per mezzo dell'alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini, hanno ribadito come Gerusalemme debba continuare ad essere capitale dei due stati. Due, anche perché fu lo stesso Parlamento UE nel 2014 a riconoscere la Palestina in quanto stato, seppur in linea di principio, scatenando le ire del presidente israeliano Netanyahu. Tra i paesi europei che si sono immediatamente dissociati dalla presa di posizione di Trump troviamo Italia, Svezia, Germania, Regno Unito e la già citata Francia. Sempre in Europa si sono sempre schierati a favore della causa palestinese Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Polonia. E chissà che per questa UE non possa essere l'ennesima occasione regalata dalla bizzarra amministrazione americana per divincolarsi finalmente dal grembo NATO e USA e dimostrare una volta per tutte la propria abilità di attore internazionale di primo livello. Per Eurofonica, Antonio Megalizzi, Trento.
Eurofonica.
E state ancora ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. In questo momento ci ha raggiunti l'onorevole Elly Schlein, eurodeputata del gruppo Socialisti e Democratici. Benvenuta.
Buonasera, benvenuta. Grazie dell'invito piuttosto.
Allora, abbiamo sentito poco fa che le tensioni appunto stanno sempre più aumentando in Israele. In questa situazione le volevamo chiedere un commento, insomma, quale può essere il ruolo dell'Unione Europea? Ha una rilevanza in merito? Occupa una posizione significativa nella scacchiera internazionale?
Probabilmente non ancora abbastanza, diciamo che il potenziale dell'Unione in questo senso non è pienamente sfruttato, però andiamo a ragionare sui motivi. Vi ricorderete che molto molto tempo fa c'era una battuta che veniva attribuita a Kissinger, che diceva: ma io per parlare con l'Europa non ho ancora capito chi devo chiamare, no? È molto cinica ma molto attuale, purtroppo, sì. Perché pur avendo un ruolo che è quella oggi ricoperto da Federica Mogherini, dell'altra rappresentante, diciamo che le gelosie degli stati membri sulla propria politica estera si fanno sempre sentire. Pensiamo anche agli ultimi anni, pensiamo a quando c'è una crisi con la Russia e partono due capi di stato e di governo anziché, no, parlare con una voce sola e forte. Questo dovrebbe fare l'Unione Europea se non vuole rischiare di condannarsi essa stessa all'irrilevanza sullo scacchiere globale, dove vediamo che sono altre grandi potenze in questo momento che fanno la differenza sui vari scenari, anche quelli più critici. Pensiamo alla Siria, pensiamo a quello che c'è dietro, quali interessi, diciamo, si stanno scontrando su quel campo, di solito sempre a spese dei più deboli, delle persone, dei civili che muoiono in queste guerre. Quindi io credo che per sfruttare appieno il potenziale l'Unione davvero dovrebbe muoversi in modo con una voce sola e forte sulla politica estera e di sicurezza comune, trovare una quadra che non sia la sommatoria sgangherata di 28 interessi nazionali così diversi.
Onorevole, il mese scorso è stato aperto il negoziato con il Consiglio sulla questione del Trattato di Dublino e qualche giorno fa il rapporto di Amnesty International ha affermato che la responsabilità viene imputata anche ai governi europei. Vogliamo sapere quali sono state le reazioni del Parlamento europeo e in particolare pensa che la riforma di Dublino possa essere in questo senso una risposta?
Assolutamente sì, è parte di una risposta complessiva, diciamo, che bisogna dare sul breve, sul medio e sul lungo termine, come di fronte ad ogni fenomeno complesso come quello dell'immigrazione. Sì. Amnesty ha ragione, anzitutto questo, Amnesty parla di complicità ed è evidente che i governi europei non possano non sapere quello che sta andando avanti nelle prigioni libiche, luoghi di detenzione inumana, dove sono quotidiane le violazioni dei più basilari diritti fondamentali. Abbiamo notizie di prigionie forzate, detenzioni arbitrarie portate avanti per moltissimo tempo, torture, violenze sessuali anche sui minori. Mi ricordo a Lampedusa raccolsi alcune di queste testimonianze che sono veramente agghiaccianti. Ecco, questo avviene e questo rende ancora più intollerabile la politica del Consiglio e della Commissione europea, così volta alla esternalizzazione delle nostre frontiere e delle nostre responsabilità verso la Turchia prima, la Libia, i paesi africani tramite il Migration Compact. Allora, che cosa bisogna invece fare? Beh, dal punto di vista della Libia, e lo segnala perfettamente Amnesty, noi avevamo fatto una interrogazione con 20 colleghi di altri paesi, perché c'è molta attenzione, come avrete visto, in questo Parlamento sul tema, anche se il Parlamento è sempre, diciamo, messo al margine di queste decisioni che vengono prese in sede intergovernativa. È scandaloso che non abbiano portato questi accordi sul nostro tavolo come prevederebbe il trattato all'articolo 218. Ecco, noi siamo in questa condizione, ma facciamo sentire la nostra voce come possiamo. Sulla Libia avevamo chiesto alla Commissione, dopo le inchieste della Associated Press, poi confermate anche ieri da Amnesty, sul fatto che i fondi europei e il sostegno europeo non arrivassero direttamente nelle mani delle milizie che stanno gestendo il traffico di esseri umani. La risposta è stata assolutamente vaga ed elusiva, così come quella data dal ministro italiano Minniti alle stesse domande che i deputati di Possibile, il mio partito, hanno posto in sede nazionale. Ecco, si proferisce la complicità con questo quadro, io lo trovo di una gravità inaudita, perché in questo modo l'UE perde la credibilità sui principi che ha messo al fondamento della propria stessa Unione, dei trattati, della Carta dei diritti fondamentali. Allora, dicevo, cosa bisogna fare? Sul breve, fermare immediatamente questa politica di sostegno alla Libia, immediatamente stabilire garanzie per il rispetto dei diritti umani e allo stesso tempo aprire vie legali e sicure per l'accesso all'Unione Europea, perché è l'unico modo per contrastare efficacemente i trafficanti di esseri umani. Questo non lo dico solo io, lo diceva anche Federica Mogherini, appunto. Allora, su un approccio di questo tipo, sul breve termine, rafforzare la risposta umanitaria anche nel Mediterraneo, perché è stato un orrendo dibattito quello contro le organizzazioni non governative che avevano la sola colpa di fare ciò che avrebbero dovuto fare le istituzioni europee. Sul medio termine, però, oltre alle vie legali sicure per l'accesso, è indispensabile andare nella direzione indicata con un voto a stragrande maggioranza dal Parlamento europeo proprio sulla riforma di Dublino. L'ipocrisia originaria, quella che ha lasciato la maggior parte delle responsabilità sui paesi ai confini caldi dell'Unione Europea e che finalmente alla sua terza riforma siamo riusciti appunto a cancellare questo criterio del primo paese di accesso irregolare e sostituirlo con un meccanismo permanente automatico che assicuri che ogni Stato membro faccia la sua parte.
Certo.
Un altro argomento di cui si è discusso molto e tra l'altro ne abbiamo anche già parlato sono i Panama Papers e lei ha preso una posizione molto forte a riguardo, non solo verso comunque gli evasori fiscali ma anche verso i paesi che, anche europei che permettono questa cosa e che incoraggiano a volte queste pratiche. Quindi la relazione è stata approvata a larga maggioranza. Può essere un segnale di un'Europa sempre più forte verso l'evasione fiscale?
Sì, assolutamente, almeno in questo Parlamento. Sono molto collegati i temi che stiamo trattando, no? Perché il tema dell'evasione e dell'elusione fiscale è un tema che ha un prezzo altissimo, ma il costo più alto lo pagano, diciamo, i propri paesi in via di sviluppo, no? Se sentiamo molto spesso dire aiutiamoli a casa loro, che è di un'ipocrisia inaudita, perché non ci rendiamo conto che è una maggior coerenza delle nostre politiche, è un problema del nostro modello di sviluppo e di consumo che crea le disuguaglianze globali che stanno pagando alti. È evidente che se non lavoriamo sulle nostre politiche commerciali e fiscali continueremo a sottrarre risorse fondamentali a questi paesi. Panama Papers, abbiamo lavorato un anno, io sono parte della commissione d'inchiesta Panama Papers, ero stata relatrice per il Parlamento sul tema dell'evasione e dell'elusione fiscale nei paesi in via di sviluppo. È evidente che stiamo parlando di un fenomeno immenso, si dice che negli ultimi 50 anni i paesi africani abbiano perso fino a 1.000 miliardi di dollari in evasione e elusione fiscale e è più o meno la stessa cifra che abbiamo dato loro in termini di cooperazione allo sviluppo, quindi rischiamo di togliere con una mano quello che diamo con l'altra. Cosa abbiamo stabilito di fondamentale? Degli strumenti di contrasto a questi fenomeni che non guardino solo al dato europeo, perché non basterebbe avere maggiore trasparenza a livello europeo, ma che immediatamente siano di dimensione globale proprio per essere formulati in modo da riuscire a sostenere anche questi paesi nella lotta. E sono strumenti come lo scambio automatico di informazioni, la trasparenza sui beneficiari finali delle aziende e dei trust e la rendicontazione pubblica Stato per Stato che obbligherebbe tutte le multinazionali, diciamo, a dirci quanti profitti fanno e quante tasse pagano in tutti gli Stati dove sono operative, dentro e fuori dall'Unione, di modo da scardinare molti di questi schemi elusivi.
Va bene, allora attendiamo e speriamo che sia questa la strada giusta da seguire. Noi ringraziamo l'onorevole Elly Schlein del Gruppo Socialista dei Democratici e ce la lasciamo andare perché ha sempre molto da fare.
Grazie a voi.
Mille,
alla
torniamo
prossima,
tra poco.
Buon lavoro.
El blanco sea blanco. Que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado, depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende.
depende? ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. Depende, de según cómo se mire todo depende. Depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende. Se mire todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende.
E ora facciamo il punto su uno dei temi più scottanti dell'Unione Europea, che ormai da mesi ha conquistato le prime pagine di tutti i giornali e ha diviso l'Unione Pubblica. Chi ha ragione? Chi ha torto? Sarà un disastro? Sarà stata una scelta geniale?
Stiamo naturalmente parlando della Brexit, come avrete immaginato, e dell'andamento delle negoziazioni che si stanno concretizzando sempre di più. Infatti una risoluzione votata proprio oggi al Parlamento ha accolto con favore la relazione congiunta sui progressi della Brexit, che è stata presentata dai negoziatori dell'Unione Europea e del Regno Unito l'8 dicembre. 556 sono i voti favorevoli, 62 i contrari e 69 gli astenuti.
E questo significa che si sta puntando a decidere il prossimo 15 dicembre di passare alla seconda fase dei negoziati, che però potrà progredire solamente se il governo britannico rispetterà gli impegni assunti.
Ma ce ne parla meglio Lorenzo Pelucca.
Eurofonica. Un primo passo in avanti è stato fatto, mettiamola così. Dopo mesi di trattative serrate è stato raggiunto un accordo sulla Brexit. Tutto finito? Non proprio. Per ora si è conclusa la fase 1, quella sui termini della separazione, mentre ancora tutto è da scrivere il capitolo sui futuri rapporti fra Gran Bretagna ed Unione Europea. La Commissione Europea ha giudicato sufficienti i progressi raggiunti in questa prima fase di negoziati. La palla passa ora al Consiglio Europeo, che nel vertice del prossimo 15 dicembre sarà chiamato a confermare o meno la valutazione positiva su tali progressi. Se la risposta dei 27 sarà affermativa, la Commissione avrà il via libera per passare alla fase 2, quella dei negoziati sulle future relazioni. Ma cosa prevede questo primo abbozzo di accordo? Primo punto essenziale è quello sui diritti dei cittadini. Gli europei che si trovano nel Regno Unito e i britannici che sono nei 27 paesi dell'Unione Europea manterranno gli stessi diritti di oggi. Queste disposizioni si applicheranno non solo a chi si trasferirà entro il 29 marzo 2019, data in cui la Brexit diventerà realtà, ma varranno anche per il periodo transitorio, che dovrebbe durare circa 2 anni. Per quanto riguarda la giurisdizione, la premier britannica Theresa May dice che saranno competenti le corti del Regno Unito, che applicheranno il diritto britannico. La Corte di Giustizia Europea manterrà comunque il suo ruolo di ultimo arbitro nell'interpretazione della legislazione dell'Unione. I giudici britannici potranno rivolgersi ad essa per questioni interpretative entro 8 anni dall'entrata in vigore delle norme sui cittadini. Il governo britannico si è inoltre impegnato a garantire gli impegni finanziari presi sull'attuale bilancio pluriennale che si estende fino al 2020, quindi anche dopo la Brexit. L'accordo non contempla la quota che il Regno Unito dovrà versare, ma soltanto la metodologia per calcolarla. Le stime parlano di una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 60 miliardi di euro. L'ultima questione è quella più controversa, che infatti ha bloccato le trattative nelle ultime settimane. Stiamo parlando del confine irlandese. È stato garantito che non ci sarà una frontiera rigida fra Irlanda e Irlanda del Nord nel rispetto degli accordi del Venerdì Santo. Irlanda del Nord ed Irlanda quindi dovrebbero applicare in teoria le stesse regole per quanto riguarda mercato unico ed unione doganale. Londra però, essendosi impegnata ad uscire dal mercato unico dopo la vittoria del Leave nella consultazione referendaria del giugno del 2016, vuole evitare la creazione di una frontiera interna, quindi andrà trovata una soluzione che al momento non c'è e non sembra nemmeno facile individuare. Allo stato attuale, se non dovessero intervenire altri accordi, il Regno Unito si impegna a mantenere il pieno allineamento alle regole del mercato interno e dell'unione doganale, quindi Londra potrebbe essere costretta a dover rispettare ancora le regole decise a Bruxelles dagli altri 27 stati. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica. Ne avevamo già parlato, ma torniamo sull'argomento perché le cose sono cambiate. È stato deciso dalla Commissione europea di rinnovare la licenza dell'erbicida glifosato per altri 5 anni.
Bisogna però considerare i numerosi interessi economici, dato che questo erbicida è il più diffuso al mondo in quanto più economico degli altri. Da un lato è usato per proteggere le coltivazioni, dall'altro da un'indagine dell'ISPRA ha rilevato le tracce di glifosato nelle acque superficiali e sotterranee, che potrebbero portare gravi danni per la salute.
E gli equilibri della votazione, inizialmente più propensa a bandire questa sostanza, sono stati spostati dal voto della Germania. La linea più ferma era quella di Italia e Francia. L'Italia infatti si è espressa fortemente contrariata al risultato della votazione, aveva già deciso di ridurre progressivamente l'uso del glifosato sotto la soglia del 25%.
Ma sono tutte le speranze dell'Italia e della Francia perse? Ce lo spiega Clara Stevanato.
Eurofonica.
In questi giorni la Commissione europea formalizza la decisione, già votata il 27 novembre con l'appoggio di 18 paesi, di riautorizzare il glifosato, l'erbicida più usato nel mondo. Ma a pochi giorni dal tanto contestato voto per il rinnovo a 5 anni del pesticida prodotto dai colosso statunitense Monsanto, Olivier De Schutter ha rilasciato una dichiarazione che getta benzina sul fuoco e rianima le speranze delle mai sopite battaglie ecologiste. L'ex relatore per il diritto al cibo dell'ONU e giurista dell'Università Cattolica di Leuven in Belgio ha sostenuto infatti che la decisione UE di rinnovare per 5 anni la licenza del glifosato contraddice i principi dei trattati europei e potrebbe essere impugnata dalla Corte di Giustizia dell'Unione. L'Europarlamento, i paesi che hanno votato contro la decisione, Italia e Francia in testa, ha detto De Schutter in una conferenza stampa convocata dal gruppo parlamentare dei Verdi europei, possono chiedere alla Corte l'annullamento del provvedimento entro 2 mesi dalla pubblicazione della decisione formale. Secondo Schutter, la disposizione viola le norme europee sotto più punti di vista. Uno su tutti, il principio di precauzione, il cui scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio potenziale. Inoltre, la decisione non avrebbe tenuto conto del 1 milione di firme degli attivisti della coalizione Stop Glifosato. Schutter contesta anche il mancato controllo dell'operato delle agenzie EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, che aveva già espresso perplessità sull'erbicida nel dibattito sull'autorizzazione della soia GM, e dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche. Dal canto loro, gli agricoltori esultano per il rinnovo dell'utilizzo del potente erbicida, che permetterà alle aziende agricole europee di rimanere al passo con quelle extracomunitarie per quanto riguarda la resa dei raccolti e il contenimento dei costi. La Commissione si trova dunque a gestire la patata bollente, dovendo rispondere alle accuse di irregolarità da un lato e alle istanze ecologiste dall'altro. Che sia l'ultimo atto della questione glifosato, da come vanno le cose, pare proprio che non finisca qui. Da Parigi, Clara Stevanato per Eurofonica.
Eurofonica.
Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me,
Joker's to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a sorry man, and your friends, they all come crawling, slap you on the back and say, sense of it all, but I can see it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? Cause I don't think that I can take anymore. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, però prima di chiudere, come sempre, riportiamo la nostra rubrica di EU Skills.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Beh, a Salisburgo in una community radio no profit. Se anche voi come noi di Eurofonica avete un'insana passione per la radio, il progetto Radio Fabrik potrebbe fare per voi. L'organizzazione austriaca Akzente Salisburg cerca un volontario italiano da inserire nel proprio progetto radiofonico. Se selezionati avrete la possibilità di far parte del team editoriale dello staff radiofonico di Radio Fabrik, una community radio di Salisburgo che mira alla promozione di valori quale sviluppo della società civile, comunicazione tra culture, generazioni e uguaglianza di genere. Ai candidati non si richiede una particolare esperienza nell'ambito radiofonico, dato che tutti verranno formati in loco. Possono fare domanda a tutti i cittadini europei tra i 18 e i 30 anni inviando una lettera motivazionale e curriculum in inglese attraverso il form di candidature sul sito Scambi Europei. Il progetto si svolgerà da giugno a maggio 2019. Per candidarsi c'è tempo fino all'8 gennaio.
E passiamo allo stage a Stoccolma presso l'ECDC dai 3 ai 9 mesi, l'European Center for Disease Prevention and Control, agenzia europea che opera nell'ambito della prevenzione e del controllo delle malattie infettive e alla ricerca di personale da inserire in progetti di stage da 3 a 6 mesi. Possono fare domanda tutti i cittadini europei dei paesi candidati o Islanda, Liechtenstein e Norvegia, laureati in settori quali malattie cliniche infettive, salute pubblica, statistica e informatica medica, con un'ottima conoscenza dell'inglese. È inoltre prevista una retribuzione di 1.477 euro netti al mese e l'intero rimborso delle spese relative ai trasporti. Per candidarsi basta seguire la procedura indicata sul sito dell'ECDC. C'è tempo fino al 31 gennaio 2018.
E noi ringraziamo per averci ascoltati, ringraziamo la regia con Francesco Savero della Monica, Alice Plata, Silvia Pegurri, Caterina Moser, Marta Formato. Appuntamento la prossima settimana sempre con le puntate di Eurofonica ogni mercoledì dalle 19 alle 20 sul circuito Raduni e ci salutiamo dal Parlamento di Strasburgo, torneremo
alla
qui
settimana
in nuovo
prossima.
Anno.
Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
And it's too